Giovedì 16 gennaio, benvenuti ad una nuova edizione di Gerry Valdichiana sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. La prima notizia arriva da Cortona. Scrittore e firma del TG5 sarà a Cortona sabato 18 gennaio con il suo ultimo lavoro. C'è chi sostiene che la vita sia destino e che tutto accada a prescindere dai nostri desideri, dalle nostre scelte. Sarà. Ma a chi non è capitato almeno una volta di essersi pentito di una decisione non presa? O di essersi chiesto come sarebbe andata la propria esistenza se avesse fatto quella determinata cosa che invece non ha fatto. È quello che succede al protagonista del nuovo romanzo di Carmelo Sardo, Le notti senza memoria, che sarà presentato a Cortona sabato 18 gennaio. L'appuntamento si terrà alle 17 nella sala del Consiglio Comunale e sarà moderato da Vittorio Abbenante con la partecipazione di Giovanni Taglialavoro, autore RAI. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale e sarà aperta dal sindaco Luciano Meoni. Carmelo Sardo, agrigentino, scrittore e caporedattore del TG5, è stato autore di libri di ben alto tenore, che raccontano di mafia e riscatto, di vite derelitte e percorsi di resipiscenza di chi ha sbagliato e si recupera, ma anche di vite miracolose come quella di Mark Hart. Con questo romanzo ci consegna una storia onirica, sospesa tra passioni, eros e deliri. Carmelo Sardo ce lo presenta così. È un romanzo concepito lungo 10 anni, che non volevo pubblicare, ma infine si è liberato. È una storia un po' folle, delirante, che sembra scritta da chissà chi, ma è più mia e più intima di quanto io stesso ne sia consapevole. Una storia che arriva da lontano, ancestrale. È la storia di un amore che non è stato, o forse sì, di un amore che è stato inseguito, rubato, infine avuto, o forse no. Una storia di destini mancati, di destini forzati. Una storia che può capitare, e forse è già capitata a chiunque di noi. L'incipit del romanzo prende subito per mano il lettore e lo conduce in un viaggio sospeso nel limbo dove sogno e realtà si fondono e si confondono. Bastano poche righe per lasciare immaginare che nasca anche nella vita reale una passione travolgente. È di questi giorni la notizia che anche il comune di Marciano della Chiana fa parte dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio. E grazie a questa new entry, tutti i comuni della Valdichiana, Aretina e Senese, si sono uniti sotto un unico brand, che parla di storia, tradizioni ed eccellenza gastronomiche. Lo ha annunciato il sindaco Maragnelli, che oltre a ricoprire la carica di coordinatore regionale dell'associazione, da qualche mese fa parte anche del Consiglio nazionale. Un importante traguardo raggiunto tra la fine del 2024 e l'inizio di questo 2025, che rappresenta in forma concreta il concetto di rete, perché la Valdichiana, come qualsiasi altro luogo del mondo, non è solo un'area geografica suddivisa in comuni, province e regioni, ma racconta la storia di un solo popolo unito dalla lingua, dalla storia e dalle tradizioni. Il dato rilevante è che tutte le amministrazioni comunali della Valdichiana Aretina e di quella Senese hanno dato un chiaro segnale per rafforzare la promozione dell'olio extravergine di oliva toscano, tanto da divenire un'area strategica a livello regionale e nazionale. Tra le varie eccellenze, tutte le amministrazioni della Valdichiana potranno puntare in modo sempre più deciso sull'olio, che nonostante le tante difficoltà di questa secolare coltura, rappresenta un prodotto attrattivo con effetti che arricchiscono la nostra buona tavola, attraverso la scoperta e la degustazione delle produzioni olivicole, che si abbinano alla scoperta dei nostri antichi borghi e del nostro paesaggio, sempre più ricercato a livello turistico, dichiara il sindaco Agnelli, coordinatore dell'Associazione per la Toscana, che con i suoi 68 comuni aderenti continua ad essere la regione più rappresentata d'Italia. Il comune di Castiglion Fiorentino è entrato a far parte dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio nel 2016 e da allora anche in provincia di Arezzo si è sempre più rafforzata la rete di comuni che ha aderito. In questi anni, attraverso la rete Città dell'Olio, Castiglion Fiorentino ha investito nella cura e nella conservazione dei frantoi antichi e tipici, nella costruzione di percorsi ad hoc, dedicati alla scoperta dell'oro verde, con visite guidate al paesaggio ricco di oliveti secolari e degustazioni di olio extravergine nei ristoranti e nelle piazze. In particolare a Castiglion Fiorentino sono stati numerosi gli eventi in cui l'olio è stato l'assoluto protagonista. Convegni, incontri, degustazioni, eventi di rilevanza nazionale. L'ultimo in ordine di tempo è stato il Clanis Oleum del novembre scorso, proposto in 10 comuni della Valdichiana Aretina. E anche per oggi è davvero tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 17 gennaio, per l'ultima edizione settimanale di Gerry Valdichiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre in tema del rapporto Giubileo e il debito dei paesi poveri. Don Paolo Azzolan, teologo e docente alla Pontificia Università Lateranense, colloca la remissione dei peccati e la cancellazione dei debiti in una prospettiva giubilare. Interviene anche l'economista Riccardo Moro, presidente del CIVIL7 e docente di politiche dello sviluppo alla Statale di Milano. È l'esperto che coordinò per la CEI nel 2000 l'azione di cancellazione del debito di diversi paesi africani. Avevano concluso 25 anni fa dicendo che avevamo vinto, siamo di nuovo qui. Cosa abbiamo sbagliato? Va detto che nel 2000 per la prima volta la comunità internazionale accettò l'idea della cancellazione del debito, che condanna alla povertà, ma le regole di allora non sono state rispettate da tutti. Alcuni operatori hanno operato in modo spregiudicato.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati amici all'ascolto. Nell'appuntamento di ieri abbiamo parlato della sconfitta, anche se di stretta misura, dell'Aquila Montevarchi ad opera del Siena. Oggi analizziamo il remake e quelli che sono stati i risultati delle altre tre vardaranesi. Mi riferisco al Figline, alla Terranova Traiana e soprattutto alla San Giovannese. Ecco, partiamo proprio da quest'ultima. Fulgens Foligno 2, San Giovannese 0.
Fulgens Foligno ritrova finalmente il sorriso casalingo che mancava dal 2 di novembre. Il 2-0 rifilato alla San Giovannese arriva in maniera forse più semplice di quanto ci si aspettasse. Tante le defezioni in casa fulignate e gara che si presentava particolarmente spigolosa, visto che gli uomini di Bonura venivano da 4 risultati utili di fila. Tuttavia, nonostante una prima mezz'ora non brillantissima, la Fulgens è riuscita a trovare il rigore del vantaggio nel finale di tempo, per poi condurre una ripresa in assoluta scioltezza. Gli uomini di Bonura sono quadrati e ordinati e si fanno vedere per primi al decimo. Pertica mette in aria, sponda di Nannini per Nieni, che però impatta in maniera scoordinata e la palla esce sul fondo. La squadra di Manni fatica molto a creare occasioni, mantenendo più che altro uno sterile possesso. Abituata a giocare palla a terra, la Fulgens non riesce a sfruttare il forte vento a favore. In più la San Giovannese è ben messa e non concede nulla, anche se in pratica davanti non riuscirà più a farsi viva. Si procede quindi tra noia e una temperatura assolutamente gelida. I padroni di casa appaiono crescere però nella parte finale, quando iniziano un po' a sventagliare in avanti, mettendo in difficoltà gli avversari. Al 39esimo la prima chance vera. Tomassini dalla destra mette al centro un ottimo pallone dove Calderini gode di ampio spazio, ma colpisce troppo di esterno e non riesce a indirizzare verso la porta. Al 41esimo però ecco l'azione giusta. C'è Cuzzi e via Settimi che dialoga con Panaioli, pregevole tacco di quest'ultimo proprio per Settimi, che in inserimento in aria viene atterrato da Fumanti. Calcio di rigore per la Fulgens e Foligno e Tomassini dal dischetto fa centro, mettendo dentro la nona rete personale. San Giovannese che torna a subire reti dopo 4 gare. Rinfrancata dal vantaggio, la squadra folignata inizia la ripresa con un bello spirito, apparendo più sciolta e tenendo alta la pressione. Arriva così al 12esimo il raddoppio dei ragazzi di Manni. Cesaretti sulla tre quarti dialoga con Tomassini, che gli restituisce palla in inserimento. Il giovane terzino, classe 96, mette al centro un ghiottissimo pallone proprio per Tomassini, che stoppa, forse anche troppo libero, e batte Barberini per il 2-0 e il decimo sigillo in campionato. La reazione degli uomini di Bonura è assolutamente impalpabile. Al 25esimo la Fulgens sfiora anche il tris. Punizione di Kribek con Calderini che di testa anticipa tutti, ma la palla finisce sul fondo. Il resto è solo accademia, con una gestione abbastanza tranquilla, visto anche lo spirito di sacrificio dei neoentrati, anche se nel finale i toscani provano a farsi sotto, pur senza troppa convinzione. Tognetti al 45esimo alza in corner un tiro da fuori di Pertica. Cala il sipario e per la Fulgens c'è da godersi un momentaneo ma prestigioso secondo posto a quota 35.
Oggi credo che era una partita dove c'erano mille insidie, oltretutto si sono aggiunte quelle climatiche e il campo che onestamente non è che sia eccezionale, quindi questo un po' mi dispiace, perché presentarsi un campionato di Serie D con un terreno di gioco così onestamente qualcosina toglie, anche un po' lo spettacolo se diciamo. Oggi credo che ho cercato di trasmettere ai ragazzi l'importanza della gara e la difficoltà della gara, che era di un livello altissimo, perché giocare col Livorno, col Givi Borgo, che sono squadre che stanno lassù, si preparano da sole, no? E la San Giovannese puoi pensare che è una squadra che vive a classifica, che si deve, anche loro puntano diciamo come primo obiettivo, no? A una salvezza facile, quindi c'era anche l'aspetto emotivo, che poteva esserci qualcosina in meno dal punto di vista motivazionale, e invece su questo devo fare i complimenti ai ragazzi, perché sono stati esemplari. Abbiamo avuto l'opportunità anche di dare spazio dal primo minuto a gente che ha giocato mai, tipo Cesaretti, e gli faccio i complimenti pubblicamente. E poi non ci dimentichiamo che comunque noi in settimana, mercoledì, ci è andato via Brevi, ci abbiamo 5-6 assenze oggi, quindi io non ho mai parlato di alibi e non ne parlerò mai, però questo mi gratifica tantissimo, perché mi fa capire il vero valore di questo gruppo. Cioè, chiunque gioca, chiunque gli si chieda di fare quel qualcosa in più, vedi Di Gato oggi ha fatto il terzino, Flavio Mattia si è messo a disposizione a fare l'esterno, il quarto di sinistra. È un gruppo straordinario, l'ho sempre detto, quindi secondo me con questi valori noi non ci possiamo precludere nessun risultato. È chiaro, le partite saranno complicate, però se torno anche a quella di oggi, io credo che abbiamo vinto con merito. Non abbiamo fatto la miglior partita dell'anno, ma era difficile, dovevamo sporcarci, ci siamo sporcati. Quindi io faccio veramente i complimenti alla mia squadra, perché hanno interpretato perfettamente quello che era il senso della giornata.
Sinceramente noi bisogna fare di più sotto l'aspetto della cattiveria, di esserci più presenti in mezzo al campo. Quello che mi preoccupa è l'atteggiamento un po' che ha avuto oggi la squadra. La squadra senza salvare non deve avere questo atteggiamento, al di là della qualità del Foligno o meno. Come hai detto te, la partita in primo tempo è stata ordinata sia da parte nostra che loro, poi noi quando ci si adatta un po' a queste situazioni, poi nell'episodio, nelle certe situazioni sbagliamo. Vedi, rigore preso, una palla nostra dove doveva essere una ripartenza nostra, dove Kribbeck era caduto, ha perso palla, noi l'abbiamo ripersa un'altra volta a 2 minuti alla fine, questa situazione dove non dovevo prendere gol, dove è stato attaccato il risultato. Poi è chiaro che c'erano ancora altri 50 minuti, però dopo nel secondo tempo effettivamente anche col vento a favore, penso magari il primo tempo eravamo potevamo essere un po' in difficoltà col vento contro, però è un po' una scusante proprio l'atteggiamento, che non siamo pervenuti. Quindi quello che mi preoccupa è quello, sta a me un po' a trovare la chiave giusta, perché chiaramente sono responsabile, quindi se l'atteggiamento non è consono per quello che è una partita, per quello che è l'obiettivo di campionato, nel senso che se è questo c'è qualcosa che non va, quindi bisogna subito dare una sterzata, perché sennò dopo le partite sono sempre meno. Al di là della partita che si può fare il punto, la Foligno è forte, può essere più forte di noi, più qualità, però quello, l'atteggiamento, quello non dipende
dalla cattiveria,
non dipende da quanto uno spende, dalle presenze, o dipende da quello che uno bisogna avere dentro, e quello bisogna tirarlo fuori.
Prima il film della partita raccontata sia alla radio, poi l'intervista a Mr. Manni della Fulgens Foligno, e poi abbiamo sentito nell'ordine Bonura. E adesso occupiamoci del pareggio della Terranova Traiana sul campo di Follonica Gavorrano, 2-2, un risultato decisamente molto importante in chiave salvezza.
Brividi al Malservisi Matteini, dove il Follonica Gavorrano gioca in inferiorità numerica contro il Terranova Traiana per un'ora, riesce a indirizzare sui binari giusti la partita, ma poi viene riacciuffato al 94esimo sul 2-2 per colpa di un calcio di rigore. Tutto questo in una giornata ventosa e fredda, con le squadre che scendono in campo con un modulo quasi speculare, il 3-5-2, agli ordini di Adrian Lupinski di Albano Laziale. L'episodio che segna la gara cade al 33esimo, quando Pino colpisce con una gomitata Bega e si guadagna il cartellino rosso di Red. 8 minuti prima Iaiunese, su disimpegno difensivo difettoso di Scartoni, aveva imprecato l'occasione del vantaggio degli host. 60 secondi dopo essere rimasto in 10, il Follonica Gavorrano va però a segno con Dai, e quindi si salva al 40esimo minuto dalla capitolazione grazie alla prontezza di Suare, che precede in calcio d'angolo Tassi. Il primo tempo va dunque in archivio con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Terranuova, che aveva perso per infortunio Zupa al 22esimo, prontamente sostituito appunto da Tassi, comincia la ripresa cambiando Massai con Sacco, mentre il Follonica Gavorrano si schiera con un più prudente 4-4-1. I ragazzi di Masi tuttavia incappano con Rosini in un errore di impostazione che permette a Petrioli, quando scocca il 61esimo minuto, di pareggiare i conti. 1-1. Comincia allora la fase più palpitante della gara, con le due squadre che cercano di superarsi a viso aperto, senza tatticismi. Bramante, acquisto recente dei metalliferi, colpisce la traversa al 70esimo con il portiere del Terranuova Timperanza che ci mette le dita, poi scheggia il palo della porta avversaria al 75esimo su calcio di punizione. Infine vince la personale contesa con l'estremo difensore avversario all'81esimo, quando realizza realizza il gol del meritato 2-1 per il Follonica Gavorrano. Sembra che possa finire qui, ma nel terzo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro, il classe 2008 Pimpinelli, appena entrato in campo, dà l'impressione di intervenire fuori tempo su Sacconi nella propria area di rigore. Lupinski concede il penalty che Bega trasforma per quello che è il 2-2 definitivo. Nel Follonica Gavorrano ha esordito, entrando in campo nell'ultima parte di gara, Giustarini, la cui esperienza servirà nelle prossime gare per tirare fuori rosso-bianco-blu da una posizione di classifica francamente poco consona.
Effettivamente le cose sono molto cambiate per il Follonica Gavorrano, che l'anno scorso era in corsa per la vittoria del campionato e poi approdato in finale di Coppa Italia Nazionale di categoria. Bene, amici, il Figline ha pareggiato in casa 0-0 con il Civita Castellana, un punto che comunque muove la classifica. Poi, ieri, si è recuperata la partita Grosseto-Seravezza-Pozzi, non disputatasi, ricorderete, per il pericolo del forte vento. Bene, 0-0, quindi risultato a Grosseto, ed è tutto anche per oggi. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, vi rimanda all'appuntamento di domani. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglio Fiorentino.
Il meteo in Valditiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 16 gennaio 2025. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con possibili isolati e brevi fenomeni sui rilievi appenninici, di tipo nevoso a quote basse. Tendenza a rasserenamento tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con ventilazione di grecale di nuovo in rinforzo, con raffiche talvolta moderate. Temperature minime in aumento e massime in calo. Affidabilità media. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Alcune volte sul referto di ecografie epatiche il paziente trova il termine steatosi, di cui naturalmente non capisce il significato e corre dal medico molto allarmato, chiedendo innanzitutto che cosa è questa steatosi e se è una patologia pericolosa per la vita. Fino a qualche anno fa noi vedevamo che la steatosi era considerata una patologia benigna. Oggigiorno si è visto, grazie a studi molto più mirati e accurati, che in una, per fortuna, piccola percentuale dei casi può dar luogo ad una infiammazione del fegato, che viene chiamata con il termine di steatoepatite, e che può portare successivamente ad una condizione di cirrosi epatica, questa sì una patologia molto grave del fegato. Abbiamo quindi detto che la steatosi epatica è un accumulo di trigliceridi al loro interno, all'interno degli epatociti, cioè delle cellule che costituiscono il fegato. Normalmente gli epatociti tendono ad eliminare i trigliceridi, ma quando la loro capacità di smaltirli viene superata, abbiamo l'accumulo di trigliceridi. Per quanto riguarda i trigliceridi, l'organismo li immagazzina nei tessuti per utilizzarli quando ha bisogno di energia, quindi questo processo è del tutto naturale se si mantiene entro limiti fisiologici. Ma quando le scorte di trigliceridi, ossia di grasso, superano il 5-10% del peso corporeo, ci troviamo di fronte alla steatosi. Sono ricchi di trigliceridi tutti i grassi animali e gli oli vegetali, ma vengono trasformati in trigliceridi anche gli zuccheri e l'eccesso di alcol. Si distinguono quindi due forme di fegato grasso. Uno è dedato dalla steatosi epatica alcolica, in cui quindi l'eccesso di grasso è correlato all'abuso di alcol, e l'altro una steatosi epatica non alcolica che è dovuta principalmente ad una cattiva alimentazione ricca soprattutto in grassi e zuccheri, e sono più portati ad avere steatosi epatica anche coloro che hanno il diabete di tipo 2 e la cosiddetta sindrome metabolica. L'eccesso di trigliceridi può derivare non solo da abusi alimentari, ma anche da alterazioni del metabolismo dei grassi, come avviene nel caso di alcune dislipidemie genetiche caratterizzate da alti livelli di trigliceridi e di colesterolo nel sangue, anche se non si fanno degli abusi alimentari. Chi è più a rischio di sviluppare un fegato grasso? Tra i fattori di rischio ci sono quelli che caratterizzano la cosiddetta sindrome metabolica, ovvero l'obesità, soprattutto a livello addominale, in cui molto spesso il pancreas produce una insulina non minore in quantità, ma in qualità, cioè un'insulina che funziona meno. Questi soggetti poi andranno più facilmente incontro alla malattia diabetica. Anche l'ipertensione arteriosa può chiaramente provocare una steatosi epatica. Vi sono poi alcuni farmaci come i cortisonici che, se se ne fa un uso prolungato, possono provocare steatosi epatica. Quindi, ricapitolando, i principali fattori di rischio sono sovrappeso od obesità, diabete o sindrome metabolica, dieta ricca di zuccheri, iperlipemia, sedentarietà e problemi digestivi. La maggior parte dei pazienti che hanno una steatosi epatica non accusa nessun sintomo o disturbo particolare, e molto spesso la steatosi epatica viene diagnosticata in seguito ad accertamenti medici effettuati per altri motivi. Se diventa sintomatica, diciamo che i sintomi più frequenti sono una stanchezza e una sensazione di malessere generalizzato, un lieve fastidio o dolore nella parte superiore destra dell'addome. Il quadro sintomatologico però si complica quando la steatosi epatica, che normalmente ha un decorso benigno, si può complicare, soprattutto se persistono alcuni fattori predisponenti. Tra questi gioca un ruolo eccessivo l'eccessivo consumo di bevande alcoliche. Perché degenera la steatosi epatica? Perché a lungo andare questo accumulo di grasso determina una infiammazione cronica del fegato, la steatoepatite di cui abbiamo parlato in precedenza, che, a differenza della steatosi epatica, si caratterizza per la presenza di una reazione infiammatoria del fegato che può associarsi anche alla morte delle cellule del fegato. Se la steatoepatite persiste, i tentativi di riparare questo danno cellulare possono progressivamente portare alla fibrosi epatica, cioè alla sostituzione delle cellule del fegato con tessuto cicatriziale. Nel corso degli anni questo fenomeno prova cicatrici che alterano in modo definitivo la funzione del fegato e quindi l'infiammazione può evolvere con il passare del tempo verso una cirrosi epatica e l'insufficienza epatica. Il fegato grasso abbiamo detto che non dà dei sintomi specifici, quindi molto spesso è una sorpresa. Il sospetto di steatosi epatica si accende in particolare dinanzi al riscontro di alti livelli di enzimi epatici, in modo particolare le transaminasi, le gamma GT e le fosfatasi alcalina, ed all'aumento, alla palpazione, all'aumento di volume del fegato. Vi sono poi delle tecniche di strumentali, in modo particolare l'ecografia epatica, in cui il fegato appare più grande della norma e brillante, come si dice in gergo, segno tipico di steatosi dovuto proprio all'eccesso di massa grassa. Per quanto riguarda la terapia, non esistono dei trattamenti farmacologici o chirurgici specifici per il fegato grasso. Fortunatamente la steatosi epatica non complicata tende a regredire spontaneamente con il calo del peso corporeo e la correzione delle abitudini alimentari. Per questo motivo è sufficiente agire sulle cause scatenanti e monitorando attentamente la steatosi mediante controlli medici regolari. Ricapitolando, quindi, la gestione della steatosi epatica consiste nell'evitare il consumo di alcol per evitare o innescare una reazione infiammatoria, il controllo del peso corporeo, la riduzione degli zuccheri e dei grassi rispettando una dieta equilibrata e una moderata attività fisica. Il fegato grasso allo stadio iniziale può essere invertito con i cambiamenti dello stato di vita. Non è che il cambiamento dello stato dello stile di vita porti immediatamente ad una riduzione del grasso epatico. Ci vogliono circa 10-12 mesi, quindi quasi un anno, per ridurre completamente il grasso epatico. E quando noi abbiamo raggiunto il target, cioè una diminuzione di peso e all'ecografia la scomparsa dei segni di steatosi epatica, non bisogna mollare la presa, perché quello stile di vita detto in precedenza deve essere mantenuto per tutta la vita. Cosa mangiare con il fegato grasso? Si dovrebbe dare la preferenza a cereali integrati, integrali, fonte proteiche magre, pesce, frutta, legumi e verdura. E cosa non mangiare? Sono da limitare in modo particolare i dolci, le bibite zuccherate, oltre che i grassi saturi, preferendo l'olio d'oliva come condimento. I grassi saturi sono presenti soprattutto nelle carni rosse, nei formaggi, nei salumi e nei condimenti di origine animale. Sul fronte alimentare è altrettanto importante evitare il consumo di alcol. Per Radio Incontri Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.